due giorni che hanno preceduto il mio arrivo qui. In che modo, china sotto il peso del tema che mi avete messo sulle spalle, io vi abbia riflettuto e lo abbia sottoposto al vaglio della mia vita di tutti i giorni. Non c'è bisogno che vi dica che quanto sto per descrivervi non esiste. Oxbridge è un'invenzione, e così pure Farnham. Io è solo un termine di comodo per indicare qualcuno che non esiste realmente. Dalle mie labbra sgorgeranno bugie, ma è possibile che fra mista esse vi sia una porzione di verità. Sta a voi cercare questa verità e decidere se ce n'è una parte che merita di essere conservata. In caso contrario, naturalmente, getterete il tutto nel cestino e ve ne dimenticherete. E allora eccomi qui. Chiamatemi Mary Beaton, Mary Seton, Mary Carmichael o qualunque altro nome vi piaccia, la cosa non ha alcuna importanza. Seduta sulla riva di un fiume, in una bella giornata di ottobre, immersa nei miei pensieri. Quel collare di cui vi avevo parlato, le donne e il romanzo, la necessità di raggiungere una conclusione di qualche tipo su un tema che solleva ogni sorta di pregiudizi e di passioni, mi faceva piegare la testa sino a terra. A destra e a sinistra cespugli oro e cremisi emettevano bagliori colorati e sembrava quasi che bruciassero come per il calore del fuoco. Più avanti, sulla riva, i salici piangevano in un lamento senza fine, con la chioma che ricadeva loro sulle spalle. Il fiume rifletteva qualunque tratto del cielo avesse scelto, così come il ponte e l'albero infuocato, e dopo che lo studente universitario aveva attraversato in barca a remi quei riflessi, questi tornavano a richiudersi completamente, come se non fosse mai passato. Era un luogo nel quale si sarebbe potuti rimanere seduti giorno e notte, immersi nel proprio pensiero. E questo pensiero, per usare un termine più altisonante di quanto non meriti, aveva tuffato la sua lenza nella corrente. Questa aveva ondeggiato, un minuto dopo l'altro, qua e là tra i riflessi e le erbacce, lasciando che l'acqua la riportasse a galla e poi la facesse affondare di nuovo, fino a quando, immaginate quel rapido strappo, l'improvviso agglutinarsi di un'idea all'estremità della lenza. E poi la delicata manovra per tirarla fuori dall'acqua e la cautela nel metterla giù. Ma ahimè, una volta adagiata sull'erba, questa mia riflessione appariva davvero piccola, davvero insignificante. Come quei pesci che il pescatore accorto ributta nell'acqua perché diventino più grossi e un bel giorno vengano cucinati e mangiati. Non starò a infastidirvi con questa riflessione adesso, anche se, cercando con attenzione, è possibile che la scopriate da sole nel corso di quello che dirò. Ma per quanto minuscola, pur essa godeva di quella misteriosa proprietà che appartiene al suo genere. Una volta risospinta nella mente, diventava di colpo entusiasmante e importante. E mentre guizzava e sprofondava e balenava di qua e di là, sollevava tanta acqua e un tale tumulto di idee che era impossibile starsene seduti tranquilli. Fu così che mi trovai ad attraversare a grandi passi un tratto di terreno erboso. Immediatamente la sagoma di un uomo si avvicinò per mettersi sul mio percorso. Non mi resi conto a tutta prima che il gran gesticolare di quell'oggetto dall'aria bizzarra, in soprabito a coda di rondine e camicia da sera, era rivolto a me. La faccia dell'uomo esprimeva orrore e indignazione. Fu l'istinto più che la ragione a venirmi in soccorso. Quell'uomo era un custode, io ero una donna. Qui c'era il prato, più là il vialetto. Soltanto ai membri del college e agli studiosi è consentito poggiare i piedi qui. Il mio posto è la ghiaia. Quei pensieri furono questione di un momento. Mentre riguadagnavo il sentiero, le braccia del custode ricadevano giù. La faccia tornava ad assumere la consueta compostezza e quantunque sul prato si cammini meglio che sulla ghiaia, nessun danno irreparabile era stato commesso. La sola responsabilità che avrei potuto imputare agli studenti e agli studiosi di quel college, quale che fosse, era il fatto che pur di proteggere quel loro tappeto erboso che veniva ininterrottamente curato da 300 anni, avevano costretto quel mio pesciolino a nascondersi. In questo momento non ricordo quale idea mi avesse indotta a sconfinare con tanta audacia in quel prato. Lo spirito della pace discendeva come una nuvola dal cielo, perché se c'è un luogo nel quale esso dimora, questo sono le corti e i cortili quadrangolari di Oxbridge, in una bella mattina di ottobre. Attraversando a piedi quei college, passando davanti a quegli antichi edifici, ogni asprezza del presente sembrava scivolar via. Il corpo provava la sensazione di essere racchiuso in un prodigioso scrigno di vetro attraverso il quale nessun suono riusciva a penetrare e la mente, affrancata da qualsiasi contatto con eventi concreti, a meno che non avessi nuovamente oltrepassato il limite del prato, era libera di posarsi su qualunque riflessione in armonia con il momento. Per un capriccio del caso, un lontano ricordo di qualche vecchio